Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Due to the adoption of the motion of censure and in compliance with Article 50 of the Constitution, the Prime Minister has to tender to the President the resignation of the government.
Con queste parole, Yael Braun-Pivet, la presidentessa dell'Assemblea nazionale francese, l'equivalente un po' della Camera dei Deputati, dichiarava concluso mercoledì il governo Barnier, il più breve della storia della Repubblica francese, durato solo 3 mesi. Ieri Barnier ha rassegnato le sue dimissioni e un paio d'ore fa, nella serata parigina, il presidente Emmanuel Macron ha parlato ai cittadini. Noi ci colleghiamo con Parigi, dove ritroviamo il giornalista Giampiero Martinotti. Ben trovato su SBS Italian.
Buongiorno.
Cosa ha detto Macron in un discorso brevissimo?
Macron ha detto in sostanza 3 cose, un po' ha rassicurato il paese va avanti lo stesso, ha accusato l'estrema destra e l'estrema sinistra di aver voluto far cadere il governo senza pensare all'interesse del paese, ha assicurato che non ci sarà nessuna interruzione dei servizi, che verso metà mese ci sarà una legge che prolungherà il bilancio attuale e dopodiché sarà il nuovo governo a fare in gennaio una nuova legge finanziaria. Ha detto, come aveva già detto durante il suo viaggio in Arabia Saudita, che il suo mandato va fino al maggio del 2027, che lui non ha nessuna intenzione di andarsene e che nei prossimi giorni nominerà un nuovo primo ministro. Ovviamente non ha dato indicazioni su chi potrebbe essere, ha detto solo che il primo ministro dovrebbe essere un primo ministro che fa un governo con le forze che non intendono sfiduciarlo, cioè, detto in termini chiari, i socialisti, gli ecologisti, il suo partito e la destra democratica, che questi 4 gruppi insieme avrebbero comunque la maggioranza parlamentare. Il problema sono 4 gruppi che difficilmente possono stare insieme e quindi sarà un gioco di equilibrismi molto difficile, ma ha comunque indicato dove andrebbe trovata, diciamo, la non sfiducia, come in altri tempi si usava nel Parlamento italiano.
Ecco, una quadratura sicuramente difficile quella che si prospetta. La sua promessa però prima di questo discorso era stata quella di trovare un sostituto per Barnier addirittura in 24 ore. Perché questa urgenza?
Lui non l'aveva detto, diciamo che l'avevano detto alcuni uomini della presidenza. Sabato e domenica viene riaperta la cattedrale di Notre Dame. È stato un suo successo personale perché 5 anni fa, al momento dell'incendio, disse la ricostruiremo in 5 anni e all'epoca ci fu molto scetticismo su questa data. L'ha ricordato stasera. Quindi si diceva che Macron avesse voluto un governo in funzione per sabato, il che è difficile. Nella cultura politica francese, sotto la Quinta Repubblica, l'idea del compromesso non esiste. È visto sempre il compromesso come una compromissione, quindi è difficile trovare subito un primo ministro in grado di essere ben accetto dalle forze politiche di cui dicevo prima e in grado di costruire un governo che possa reggere perlomeno fino alle prossime elezioni anticipate, che comunque non saranno prima del settembre prossimo, anche perché la Costituzione vieta al Presidente di sciogliere il Parlamento durante 1 anno. Quindi oggi gli ecologisti, la leader degli ecologisti ha detto non deve nominare subito un primo ministro, ci vuole un po' di tempo. E in questo evidentemente Macron sembra averla ascoltato. La stessa cosa avevano detto anche sostanzialmente i socialisti.
Facciamo un passo indietro. Come siamo arrivati a questa convergenza così inedita di forze di estrema destra ed estrema sinistra che, appunto, dicevamo hanno fatto cadere il governo più breve della Quinta Repubblica francese? Ricordiamo anche che il precedente a questa situazione, cioè la caduta di un governo attraverso una mozione di sfiducia, era stato addirittura Giampiero negli anni 60.
Sì, era stata all'epoca del generale De Gaulle ed era un governo Pompidou che fu, ma lì era al limite più, fu al limite più semplice, perché il generale De Gaulle sciolse il Parlamento, rinominò Pompidou e vinse le elezioni con la maggioranza assoluta, quindi fu un episodio, in quel caso fu solo un incidente. Qui siamo di fronte a un Parlamento in cui non esiste una maggioranza, e una maggioranza relativa, come si è dimostrato, può far sì che il governo cada. Perché è caduto Barnier? Barnier è stato scelto 2 mesi dopo le elezioni, perché non si trovava per l'appunto una maggioranza. Alla fine Barnier, che è stato commissario europeo, che ha negoziato la Brexit a nome dell'Europa con l'Unione Europea, e quindi per queste sue doti diplomatiche di uno aperto alla discussione, era stato scelto. Viene dalla destra democratica ed era uno dei pochi che su cui, allora, mentre la sinistra, estrema sinistra, ma anche i socialisti, ecologisti, i comunisti, erano contrari a lui, l'estrema destra, Marine Le Pen, ha detto: aspettiamo, non siamo pregiudizialmente contrari. Ora però quello che è successo in queste settimane è che Marine Le Pen ha un processo per appropriazione indebita di fondi al Parlamento europeo e rischia una condanna che sarebbe assortita con l'ineleggibilità per 5 anni, cioè non potrebbe più presentarsi alle prossime elezioni presidenziali. Allora, da quel momento, da quando il pubblico ministero ha chiesto la sua condanna, ha irrigidito il suo discorso, e da lì è nata il fatto che, se la sinistra già era per la sfiducia, anche l'estrema destra ha deciso di unire i suoi voti con quelli della sinistra pur di far cadere Barnier, ed è stato visto come un tentativo di destabilizzare il paese, di creare una crisi istituzionale e magari di spingere Macron alle dimissioni. Ma se questo era l'obiettivo, certamente non è stato raggiunto.
La situazione che si è venuta a creare per Marine Le Pen, secondo te, rappresenta più un alto rischio o un'opportunità?
Questo è quello che tutti i commentatori si chiedono. Da una parte Marine Le Pen da anni ha cercato di dare una rispettabilità al suo partito. Ricordiamoci che con il padre l'estrema destra era confinata, non solo aveva meno voti, ma era fuori, diciamo, dall'arco repubblicano. Lei ha piano piano tentato ed è riuscita a dare una rispettabilità al suo partito. È difficile dire adesso si è fatto, se è un bene per lei o se è stato o se sarà un boomerang, perché non sappiamo chi sarà il primo ministro e come andranno avanti i prossimi mesi. Certo, ha dato prova di molto nervosismo e a un certo punto è sembrato proprio che, malgrado Barnier lasciasse, le desse qualche pegno sulle cose che lei chiedeva per non votare la sfiducia, sembrava ormai lanciata un po' ciecamente verso la sfiducia. E quindi, a quanto pare, gli elettori di Marine Le Pen sono piuttosto contenti. Più difficile sarà per lei conquistare invece gli elettori più moderati, che probabilmente vedono in questa sua mossa un ritorno a un Rassemblement National, il nome del suo partito, forse un po' troppo radicale, un po' troppo estremista per poterlo votare. Ma questa è una domanda a cui la risposta la daremo fra qualche mese, probabilmente.
Io intanto ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Martinotti, che vive a Parigi. E appunto, Giampiero, guardando un po' una prospettiva più ampia, con la Germania alle prese con un'altrettanto grave crisi politica, ora anche la Francia, insomma, che arriva in questo modo dopo un anno davvero turbolento, com'è che la situazione all'Eliseo secondo te influirà o influisce sul resto dell'Europa e anche a livello internazionale?
Ma influisce, perché prima di tutto c'è un indebolimento politico della Francia, che è evidente, della Francia e del suo presidente, che è sotto gli occhi di tutti, e c'è da sperare che non ci sia anche un indebolimento economico, nel senso che i mercati finanziari in genere non amano le situazioni di instabilità politica e nei giorni scorsi i tassi sono aumentati, c'è anche questo problema. In più, dall'altra parte, cioè a Berlino, c'è una crisi politica più facilmente risolvibile, nel senso che comunque nella Repubblica parlamentare tedesca le cose finiscono sempre per risolversi. Il problema è che l'Europa si trova in questo momento con i due paesi più forti in tutti i sensi, politico, economico, diplomatico, che sono tutte e due senza un governo. Questo nel momento in cui Trump sta per arrivare alla Casa Bianca indebolisce l'Europa di fronte al suo interno, ma anche di fronte al resto del mondo. Chi al giorno d'oggi può dare una forza reale alla Commissione europea per negoziare con Trump, nel caso mantenga le sue promesse elettorali di mettere dei dazi sulle merci europee? Chi può andare a discutere con chi che sia? L'Europa è debole perché è divisa al suo interno e in più adesso ha i due paesi più grossi che sono quelli in più grave difficoltà. Paradossalmente sono più stabili in questo momento i paesi medio-grandi come l'Italia, la Polonia e la Spagna, ma che non hanno lo stesso peso politico di Parigi e Berlino.
Abbiamo accennato prima al difficile compito che si trova adesso di fronte il presidente, quindi quello di trovare un uomo o una donna che possano accontentare con pagine politiche così articolate. Allora, se non dovesse farcela, quali scenari si aprirebbero, considerando appunto che, come dicevi, i francesi non potranno recarsi alle urne prima di diversi mesi, anche da un punto di vista economico per i cittadini francesi? Si parla addirittura di un aumento delle tasse da gennaio nel paese.
Questo è stato un po' più che altro un tentativo estremo di Barnier per sperare di avere la non sfiducia. Ma in realtà questa è una cosa precisa: in Francia ogni anno le aliquote delle imposte sul reddito vengono adeguate in base all'inflazione. Se l'inflazione è del 3%, le aliquote vengono rialzate del 3%. Naturalmente, se non c'è una decisione di questo tipo, cioè che era nella finanziaria, da gennaio le aliquote restano quelle del 1 gennaio del 2024, ma questo fondamentalmente, del resto ne ha accennato Macron stasera, le cose torneranno con un nuovo governo, perché in tutte le leggi finanziarie anno dopo anno questa è una regola seguita sempre da destra e da sinistra. Il problema sarà però riuscire a trovare l'equilibrio tra le forze politiche e la persona in grado di rappresentarlo, quindi non è facile saperlo. Nell'immediato certo ci sarà, a fine gennaio nelle buste paga le aliquote da applicare dovevano essere leggermente più alte, il 2%, cioè del livello dell'inflazione. Non lo saranno, ma probabilmente saranno soldi che verranno restituiti nei mesi successivi.
Allora, grazie a Giampiero Martinotti e torneremo a collegarci con te a Parigi nei prossimi giorni.
Grazie, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.